Giovani del 2000. Cassetta numero 1, lato B. Tutti i romanzi divenuti film che, come già detto, hanno accompagnato milioni di giovani nei loro viaggi di fantasia. Tuttavia, oltre ai romanzi prima citati, dobbiamo ricordare ancora Dalla Terra alla Luna, Intorno alla Luna, I figli del Capitano Grant, Rubor il Conquistatore, L'Isola Misteriosa e una serie impressionante di altri racconti che, per motivi vari, non hanno incontrato l'attenzione che forse meritavano da parte dei registi cinematografici. Ma cosa possedeva? Cosa ha potuto creare attorno alla figura di Verne tanta attenzione? La risposta più comune è che Verne possedeva una grande capacità di immaginare e creare situazioni, trame intriganti e ricche di colpi di scena, in grado di conquistare l'attenzione del lettore dalla prima all'ultima pagina. Senza dubbio, questa è un'interpretazione corretta, ma del tutto parziale, che ha regalato l'opera verniana nel campo della narrativa per ragazzi, utile a trascorrere qualche ora di svago e niente più. Tale catalogazione mi pare riduttiva, semplicistica, per non dire banale. La produzione di Verne, nella forma cui si presenta, può ben considerarsi letteratura per ragazzi. In realtà, il lettore attento, nonché avvezzo all'investigazione, troverà nella vastissima produzione dell'autore francese una mole di informazioni alquanto impressionante, che di fantasioso hanno ben poco. Basandoci su un'analisi, seppure sintetica, di quelle che a mio avviso sono le opere più significative del Verne, si possono trarre alcune importanti considerazioni. Vediamo quali. Nel viaggio al centro della Luna troviamo ad esempio indizi di un globo terrestre, diverso da come viene normalmente considerato dalla geologia ufficiale. Da millenni esistono tradizioni scritte e orali che descrivono una terra percorribile al suo interno e forse anche abitabile. Nel romanzo in questione, il senso generale e le descrizioni fornite dall'autore confermano l'idea di queste tradizioni. In 20.000 leghe sotto i mari troviamo la descrizione meravigliosa di un moderno sottomarino, di tute e armi adatte ad un uso subacqueo, oltre che la descrizione delle meraviglie che si trovano nella profondità del mare. In Rubor il Conquistatore troviamo chiarissimamente descritto quello che poi sarà il moderno elicottero, macchina creata molti anni dopo la morte stessa di Verne. Dalla Terra alla Luna e Intorno alla Luna, due romanzi che dovrebbero essere letti consecutivamente, troviamo veramente una serie impressionante di nozioni geografiche, balistiche, astronomiche, fisiche, che per farla breve ritroveremo nella missione Apollo, in occasione del vero sbarco sulla Luna, compiuto circa un secolo dopo dagli americani. Nel primo romanzo, Dalla Terra alla Luna, viene descritta con dovizia di particolari la proiezione di una capsula che tramite un gigantesco cannone caricato con esplosivo viene sparato verso la Luna, il luogo stesso dove si svolge l'operazione descritta dal Verne è Tampa, una cittadina della Florida a poca distanza da dove oggi sorge la famosa Cape Canaveral, uno dei centri più importanti al mondo per il lancio delle moderne navicelle inviate nello spazio. Nel secondo romanzo, Intorno alla Luna, viene descritta la rotazione della capsula stessa attorno all'orbita lunare. Nel racconto sono ben descritti fenomeni tipici che accadono in assenza di gravità, fenomeni verificati e confermati quando l'uomo è realmente arrivato sulla Luna, appunto circa 100 anni dopo, rispetto al racconto in questione. Quello che storicamente sappiamo è che Verne seppe unire la sua fertile immaginazione alle nozioni avute dai ricercatori da lui stesso contattati. Effettivamente, questo grande romanziere, amante del sapere, si circondava e consultava scienziati, ricercatori delle più svariate discipline. Da questi contatti traeva le informazioni che, unite alla sua creatività, permettevano la stesura dei suoi scritti. Tuttavia, nonostante questa miscela di nozione e fantasia, il lettore, attento e curioso, non può non restar perplesso e avvertire che deve esserci ancora qualche tassello mancante a noi sconosciuto della vita del Verne. Come abbiamo avuto modo di far notare in precedenza, intuizioni, luoghi, situazioni particolari lasciano intravedere una personalità del tutto sui generis e, a 100 anni dalla sua morte, ancora in parte misteriosa. Esoterismo, religione e dintorni. Ognuno di noi ricorda il terrificante incidente di Chernobyl, ma quasi nessuno conosce l'immediato intervento degli extraterrestri. Di Costantino Paglialunga. Durante la notte del 26 aprile 1986, esattamente alle ore 1,23 locali, accadde in Russia il più grave incidente nucleare della storia. Si trattava del complesso di Chernobyl, in Ucraina, a circa 150 chilometri dalla capitale Kiev, dove gli esperti avevano avvertito già da qualche tempo che i reattori impiegati avevano un difetto di progettazione. Preludio all'evento catastrofico fu un test di manutenzione ordinaria, per il quale il reattore dell'unità 4 venne chiuso. Durante la chiusura, i tecnici tentarono di raffreddare la parte centrale del reattore, attivando il sistema di emergenza. Per una serie di errori degli operatori, avvenne che la temperatura di quella zona aumentasse in maniera esagerata. Nel giro di pochi secondi l'energia del reattore aveva superato la capacità di almeno 100 volte rispetto a quella prevista dai progettisti, dando luogo ad un'esplosione che distrusse il reattore e fece saltare in aria il tetto dell'impianto. Dopo 2 secondi ci fu un'altra esplosione. Deflagrarono oltre 8 tonnellate di carburante contenente plutonio, facendo salire una nube radioattiva a circa 1000 metri d'altezza. Oltre 100 vigili del fuoco lottarono contro le fiamme, esponendosi alle micidiali radiazioni atomiche emanate in maniera massiccia dal reattore oramai inesistente. Le fiamme erano appena state spente quando si dovette fronteggiare un secondo e più grave incendio, per spengere il quale necessitarono almeno 2 settimane. In Occidente ci si accorse quasi subito del disastro. I valori rilevati sulla radioattività erano così alti che qualcuno pensò che fosse scoppiata la guerra atomica. Attenti esami però indicavano che l'origine della contaminazione fosse il territorio dell'Unione Sovietica, ma da quello stato non pervenne nessuna notizia a riguardo. Il primo annuncio del disastro fu dato solamente 3 giorni dopo, con queste poche parole su Radio Mosca: un incidente è accaduto nella centrale di Chernobyl, danneggiando uno dei reattori. Sono state adottate misure per eliminare le conseguenze dell'incidente. Coloro che hanno subito danni sono già in cura. È stata costituita una commissione d'inchiesta governativa. L'allarme lanciato dalla comunità scientifica internazionale portò a conoscenza dell'incidente la popolazione di tutto il mondo assai presto, a differenza di quella sovietica, che pagò a caro prezzo il ritardo di informazione. Addirittura la decisione di evacuare il territorio circostante della centrale fu presa soltanto il 2 maggio e lo sgombero dei bambini, i più vulnerabili, fu completato solo il 7 giugno. Un primo calcolo ha portato a diffondere le seguenti cifre. Decine di migliaia le persone morte a causa dell'incidente e 17 milioni coloro che in tutto il mondo hanno patito in varia misura le conseguenze. Questa è la storia ufficiale, vale a dire quella divulgata a suo tempo, della quale pochi si ricordano la gravità, perché la verità non è mai stata detta veramente. Le ricerche in Ucraina mi hanno fatto incontrare diversi personaggi legati a Chernobyl in varie maniere, ma credo che l'ingegnere nucleare Sasha Nistrianu mi abbia veramente aperto gli occhi. Egli ha detto: a prescindere dal fatto che anche gli operai che gestiscono il funzionamento dei reattori sono di solito senza stipendio, avarie del genere possono succedere tutti i giorni. Di notte è richiesta minore energia e il reattore deve diminuire la potenza. Per abbassare la temperatura di un grado ci vuole un'ora. La reazione non può interrompersi però, tantomeno le pompe dell'acqua di raffreddamento, anche quando si fanno riparazioni. Il reattore è programmato per 30 anni di lavoro continuo, ma le turbine no. Devono essere riparate ogni 6 mesi. Quella notte si era deciso di lavorare con una pompa su 4 per risparmiare, mentre si stava riparando il generatore. Nel momento in cui si deve abbassare l'attività del 50%, i sistemi automatici d'allarme impongono automaticamente di diminuire il raffreddamento. Quella notte l'operatore, necessitando un abbassamento di oltre il 50%, ha tolto il sistema di sicurezza per operare manualmente. Da quel momento qualsiasi blocco RBMK può esplodere. Questo esperimento ha prodotto un innalzamento d'attività incontrollabile, producendo l'esplosione. In seguito a ciò si sono tolti la vita alcuni ufficiali. Gli è stata rivolta una successiva domanda: che cosa sta succedendo al combustibile fuso del quarto reattore? È ancora possibile che esploda? Non lo possiamo sapere, non avendo strumenti per entrare nei liquidi che lo avvolgono. Non sappiamo se la temperatura sia aumentata, ma soprattutto se la concentrazione sia o no vicino alla massa critica. Credo inoltre che il progetto di costruire una nuova copertura non serva a nulla. Tra l'altro siamo ormai entrati in un fiume, con rischi e pericoli derivanti più che mai dalle scorie, sempre enormemente difficili da eliminare. Dovremmo superare la falsa scienza e cambiare la mente delle persone che si arricchiscono sull'inganno. Dichiarazioni sintetiche ma impressionanti. Vediamo perciò di capire meglio tali affermazioni, soprattutto conoscere come è fatto un reattore. Una centrale nucleare funziona con principi abbastanza semplici. La reazione nucleare controllata riscalda l'acqua e il vapore prodotto passa per un generatore a turbina, originando energia elettrica. Il vapore poi condensato è rimesso in circolo nel sistema. La reazione nucleare avviene nella parte centrale del reattore, dove la fissione può essere rallentata inserendo delle barre di controllo che assorbono neutroni prodotti. In genere, l'intera parte centrale del reattore è protetta da una struttura in cemento armato, allo scopo di impedire il disastro nel caso in cui fuoriescano problemi con la reazione nucleare. Tra i difetti progettuali dell'impianto di Chernobyl c'era appunto anche la mancanza di una struttura del genere. Bisogna poi far conoscere una caratteristica chimica dell'uranio quasi mai menzionata. L'elemento è molto elettropositivo e di conseguenza è molto reattivo. Si ossida facilmente all'aria, formando ossidi, tanto che la reazione può assumere caratteristiche imprevedibili, avendo come estremo appunto una situazione esplosiva, accompagnata dallo svolgimento di una forte quantità di calore da fiamma. Appare evidente che nel disastro di Chernobyl ci sia stata solo un'esplosione di natura chimica, ma non nucleare. La quantità esatta di uranio arricchito era di 180 tonnellate. Come si è potuta verificare una simile situazione? La logica ci assicura che una volta esploso tutto l'uranio abbia preso fuoco a contatto con l'aria e che il forte calore sprigionato lo abbia reso liquido, temperatura di fusione 1132 gradi centigradi. Ciò avrebbe dovuto necessariamente creare la massa critica dell'elemento e di conseguenza avviarsi la vera reazione nucleare. Perché non si è verificato un simile evento? Chi ha evitato una catastrofe spaventosa e dalle conseguenze inimmaginabili? Sì, qualcuno lo ha fatto, o meglio, delegati di una scienza carica di coscienza sono intervenuti, evitando una catastrofe planetaria. A sostegno di questa tesi ci sono alcuni testimoni che hanno avuto il coraggio di parlare. Il primo della serie è Mikhail Varisky, che ha detto: «Io ed altri uomini del mio team siamo arrivati sul luogo dell'esplosione nella nottata. Abbiamo visto una palla di fuoco che volava lentamente nel cielo. Io penso che la palla avesse all'incirca 6 o 7 metri di diametro. Poi abbiamo visto due raggi di luce uscire da questo oggetto sconosciuto e diretti sul reattore numero 4. L'oggetto sostava a circa 300 metri dal reattore. L'evento durò all'incirca 3 minuti. Le luci poi si spensero e l'oggetto volò via in direzione nord-ovest». La dottoressa Gospina, altra testimone, ha dichiarato di aver visto un oggetto color ambra dai contorni molto ben definiti, sostare proprio sopra il quarto reattore. Nell'ottobre del 1990, Navran, un fotoreporter del quotidiano L'Eco di Chernobyl, fotografava il quarto reattore dall'interno della centrale. Egli ha detto: «Quando ho fotografato il tetto non ho visto nessun UFO, ma quando ho sviluppato il rullino ho notato l'oggetto sopra la cupola». Un altro insigne ricercatore, il dottor Vladimir Robtsov, ha dichiarato: «Circa un mese dopo il disastro di Chernobyl ho parlato con un controllore del traffico aereo dell'aeroporto di Kharkov. Egli mi ha detto, in accordo con i report dei piloti, che ci sono state un certo numero di osservazioni UFO nell'area del reattore nucleare di Chernobyl, CHNPS. Dopo si è saputo che durante la notte in cui si è verificato l'incendio nel CHNPS, circa 3 ore dopo l'esplosione, un team di specialisti ha visto nel cielo sopra l'edificio una palla infuocata di colore simile all'ottone. I testimoni hanno stimato il suo diametro in 6-8 metri e la distanza dal reattore numero 4 in circa 300 metri. Dopo la suddetta osservazione, questi specialisti hanno misurato il livello delle radiazioni nel punto in cui essi stavano. Ebbene, hanno misurato 3000 millirogens per ora. Improvvisamente due raggi luminosi di color rosso acceso sono fuoriusciti dalla palla ed hanno colpito il reattore. Il fenomeno è durato per circa 3 minuti. Poi i raggi di colpo sono spariti e la palla si è diretta lentamente verso nord-ovest, in direzione della Bielorussia. In quel momento è stato controllato il display del contatore delle radiazioni. Lo strumento segnalava 800 millirontgens per ora. Secondo quanto ho potuto appurare con le ricerche testimoniali effettuate nel territorio di Kiev, nella zona del reattore di Chernobyl, durante l'evolversi del catastrofico evento, si sono spesso riuniti ed alternati almeno 5 oggetti volanti non terrestri. Questi hanno tenuto sotto controllo la reazione nucleare del momento più critico, oramai in balia a se stessa, considerando che il nocciolo stava fondendo il terreno sottostante. È mia convinzione che il controllo extraterrestre non sia mai terminato. Il tecnico Nicolas, che all'epoca operava nella centrale e controllava le scorie, ad un certo punto ha riferito: il lago di raffreddamento adiacente al reattore di Chernobyl è carico di stronzio e cesio. È un bacino più alto del fiume Pripyat, che scarica sul Dnieper, quindi Mar Nero e poi Mar Mediterraneo. L'inquinamento si propaga attraverso l'acqua per almeno il 70%, con l'incendio solo il 20%. La tuonante affermazione mi ha fatto ricordare quanto l'Apostolo Giovanni scrisse nell'Apocalisse: i 7 angeli e le 7 trombe. Il terzo angelo suonò la tromba, e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una fiamma, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, Chernobyl in lingua ucraina. E la terza parte delle acque diventò Assenzio, e molti uomini morirono a causa di queste acque, perché erano diventate amare. Hobby e tempo libero. L'impianto delle viti, di Angelo Ricci. Quando impiantiamo una nuova vigna è necessario scegliere il cosiddetto selvatico, il quale selvatico domani sarà la vita della vigna, perché se viene sbagliata la quantità dello stesso possiamo sì domani possedere una bella vigna rigorosa, ma senz'altro avremo solo quella, ma però senza che produca il frutto in abbondanza, e quindi per prima cosa è necessario raccogliere della terra in più punti proprio dove viene fatto l'impianto della vigna, portarlo ad analizzare da un perito o da un dottore in agraria, il quale ci consiglierà la quantità da mettere a dimora. Nella lavorazione precedentemente descritta, e cioè uno scasso costruito in collina, io posso garantire che il selvatico più adatto è il cosiddetto 420A, perché di solito la collina non trattiene molta umidità e questo selvatico è meravigliosamente indicato proprio per questa ragione e quindi per il nostro scasso creato in collina. Fatta la scelta del selvatico, è bene calcolare la lunghezza delle terrazze e la larghezza di ognuna, perché non saranno tutte della stessa dimensione, sia in larghezza che in lunghezza. Comunque è importantissimo rispettare nell'impianto la uguale distanza sia di impianto lineare che di ciglio, e la distanza detta lineare va da pianta a pianta a 80 cm l'una dall'altra, e quella detta da ciglio va a 40 cm dal limite esterno verso l'interno delle terrazze. Cominciamo con il creare delle buche di diametro non superiore a 40 cm. Tenendo conto quindi della distanza del ciglio, ed è bene tenersi a 20 cm partendo dall'esterno verso l'interno, poi la profondità di ogni buca non deve superare i 50 cm. Una volta ultimato il lavoro delle buche, si procede a riempire le stesse per circa metà di letame raffermo, ricoprendo con un pochino di terra, pressando bene fino ad ottenere una profondità di circa 30 cm, dove lì verranno appoggiate le radici del nostro 420A, che dopo averlo piantato rimarrà a riposare per almeno 2 anni. Trascorso il tempo dovuto, nella primavera del secondo anno si procede al lavoro di innestatura. Tale lavoro, essendo molto delicato, necessita di una buona persona e di mestiere, altrimenti il lavoro non riesce. Per avere una buona vigna c'è da considerare e soprattutto la posizione del punto cardinale e quindi è bene scegliere le quantità da innestare sul nostro selvatico, che siano raccolte sulla stessa posizione del nostro impianto, altrimenti le brutte sorprese sono certe. In poche parole, avremo una vigna che non fa uva. Una volta raccolte le quantità volute e messa in nesto, sarà bene nei mesi successivi tenere occhio allo sbocciare delle gemme. Ogni 2 settimane controllare l'umidità del terreno vicino all'innesto e in caso di necessità annaffiare un po'. E molta attenzione è necessaria nello sviluppo della crescita della vegetazione dell'innesto, che ha bisogno di essere trattata ogni 8 giorni con verderame o simili. Nello sviluppo vegetativo è bene piantare vicino allo stesso delle piccole canne o bastoncini, i quali serviranno per appoggio e anche da sostegno. Altrimenti, rimanendo aderenti al terreno, sarà molto difficile crearci l'anno successivo il razzolo per la crescita e lo sviluppo della vite stessa. Premetto che le viti da impianto si possono trovare già innestate, chiamate appunto innestate a tavolino. Le possiamo trovare in qualsiasi rivendita di alberi da frutto, con il selvatico che noi vogliamo e con le quantità che preferiamo. E con la stessa tecnica descritta le possiamo piantare. Ma io per esperienza, anche se comprando la vite al banco risparmiamo almeno un anno, però non è facile ottenere lo stesso risultato in qualità e in quantità, perché la vigna dà i suoi frutti andando avanti nel tempo e nel tempo, anche se risparmiamo un anno, nella massa a dimora lo riperdiamo sia in qualità che in quantità e durata. Informatica. Win Guido, lezione 3. Di Marco Ostuni. 1. Il programma Win Guido si presenta con 19 voci che costituiscono il menu principale, selezionando le quali è possibile accedere ad altrettanti sottomenu. Tasti essenziali sono A. Enter o invio, premendo il quale si apre il menu relativo alla voce selezionata. B. Esc, premendo il quale si chiude un menu e si torna al menu precedente, posizionando il cursore sulla voce base. C. Alt, premendo il quale si accede ad una serie di funzioni supplementari o locali, quando sono presenti, da cui è possibile selezionare una voce ed aprire il relativo sottomenu con il tasto invio. Si possono selezionare le voci del menu principale o scorrendole premendo i tasti freccia su, freccia giù, o premendo il tasto corrispondente alla lettera iniziale della voce che si intende selezionare, fino a quando la sintesi non indica che il cursore si è posizionato sulla voce cercata. A questo punto è possibile aprire il relativo sottomenu, premendo il tasto Enter, invio. Vengono elencate qui di seguito le voci del menu principale. Dati, file, internet, calcolatore, orologio, calendario, scanner, libreria, musica, ricette cucina, giochi, menu di avvio, appunti, controllo, aggiornamento, configurazione, prova tastiera, uscita, guida. Aprendo il sottomenu relativo a questa voce, come si è precedentemente illustrato, appare un menu costituito da 6 voci, che consente di accedere ad altrettanti sottomenu, per la cui apertura vale quanto si è già detto a proposito del menu principale. Le voci del sottomenu File sono: configura area file, gestione file, ascolto MP3, Excel, archivio, testo. Aprendo il sottomenu relativo alla voce configurazione e configurando l'area file, si può escludere dal menu principale la voce file ed inserire nello stesso menu principale le voci costitutive del sottomenu file. Saranno esaminate nel prossimo numero, una per una, le voci del sottomenu file. Selezionando la voce file del menu principale ed aprendo, come si è illustrato in precedenza, il relativo sottomenu, è possibile selezionare le voci testo e gestione file, la cui selezione consente di aprire due sottomenu fra loro complementari. Tali sottomenu sono costituiti da voci pressoché uguali, che sono A. Testo, con il quale si può creare un testo ex novo. Scelta guidata, scelta diretta, documenti, masterizzatore, desktop, cartelle recenti, testi recenti, nuovo testo su modello, ripresa. B. Gestione file, con il quale si può lavorare su un testo preesistente. Scelta guidata, scelta diretta, masterizzatore, documenti, desktop, cartelle recenti, cestino. Di queste voci, quelle fondamentali sono scelta guidata e scelta diretta, che passiamo rapidamente in esame. Scelta guidata permette di aprire un sottomenu guida, appunto, da utilizzare quando non si conosce con precisione o non si ricorda il percorso di una cartella o di un file che ci interessa leggere, editare, eccetera. Supponiamo ad esempio che si voglia aprire questo file per leggerlo, correggerlo o continuare la sua stesura. E non è chiaro come aprirlo, selezionando la voce scelta guidata ed aprendo il relativo sottomenu, con un messaggio che la sintesi vocalizza verrà chiesto. Il driver in cui cercare. C:/A:/ eccetera, da selezionare ed aprire. Di indicare il file che ci interessa, se si è in grado di sapere come il file cercato è nominato esattamente. Selezionando la voce indicazione file e premendo il tasto Enter, invio, o scorrendo l'elenco dei file presenti sul driver aperto, selezionando la voce menu file completo. Se perciò qualcuno è interessato a leggere o a continuare la stesura del file manuale per l'uso del programma WinGuido, deve procedere come segue. Selezionare la voce scelta guidata del sottomenu File e premere invio. Scorrere l'elenco dei driver ed aprirne uno. Quindi selezionare la voce indicazione file se si conosce la sua esatta nominazione, o selezionare la voce menu file completo e scorrere l'elenco dei file fino a trovare quello che interessa, quindi selezionarlo, nel nostro caso, manuale per l'uso del programma WinGuido. Quando invece si conoscono sia il driver in cui trovasi il file cercato, sia la sua esatta nominazione dal sottomenu gestione file, si seleziona la voce scelta diretta e, dopo aver premuto il tasto invio, digitare il driver e i file cercati. Con la combinazione di tasti Ctrl più Insert e premendo quindi il tasto Enter, è possibile aprire il sottomenu simboli, costituito dalle 9 voci qui di seguito elencate: segni, matematica, punteggiatura, valuta, parentesi, vocali accentate, lettere con dieresi, vocale circonflesse, lettere con tilde. Selezionando la voce che interessa ed aprendo il relativo sottomenu, si può selezionare ed inserire il carattere o il simbolo ricercato nel contesto del file che si sta editando o rinominando o nel testo che si sta creando. Selezionato un file, è possibile aprire altrettanti sottomenu selezionando una delle 21 voci qui di seguito indicate. Conversione caratteri DOS. Nome dalla prima riga. Inviare alla stampante. Leggere. Editare. Copiare. Spostare. Rinominare. Eliminare. Abbandonare. Elencare. Memorizzare. Proteggere. Trasmettere per posta. Comprimere. Spezzare. Tipo di file. Versione del file. Eseguire con JAWS. Eseguire senza voce. Masterizzare. Si lascia al lettore il piacere di scoprire ed utilizzare le possibilità del sottomenu, a cui si può accedere selezionando una delle voci sopra riportate. Normalità e handicap. Gli istituti per ciechi, com'erano e come dovrebbero essere. Di Antonino Cucinotta. Gli anni 70 sono caratterizzati da un sommovimento che ha investito principi fondamentali che avevano guidato la società civile. Principi etici, sociali, religiosi, vale a dire tutti i valori a carattere universale. Tale sommovimento rivalutò l'individualismo con l'affermazione del diritto di ciascuno alla propria autonomia, indipendenza e libertà. Lo stesso sommovimento investì anche gli istituti per ciechi, considerati ghettizzanti, oppressivi e fortemente limitativi della libertà individuale dei collegiali. Pertanto, tali istituti furono svuotati di ogni compito educativo dei ragazzi ciechi, che per la loro istruzione furono immessi nelle scuole ordinarie con la legge 517 del 1977. Sono convinto che i fautori della chiusura delle scuole speciali abbiano esagerato nella loro affermazione. È vero che gli istituti non erano un paradiso, ma non erano neanche un inferno. A mio modesto avviso, le valutazioni sono state soggettive, poiché, anche se realmente non mancavano disagi e privazioni, non si può dire che i ragazzi fossero affidati ad aguzzini, anche se il personale interessato non era preparato all'uopo. Non si può negare che la presenza di un personale impreparato e inadatto abbia creato condizioni di una certa difficoltà nello svolgimento del compito educativo e formativo dei ragazzi. Si rimane pertanto perplessi che le amministrazioni degli istituti, al solo fine di motivi economici, si siano rivolte a un tale personale che ovviamente non portava al raggiungimento degli scopi educativi e formativi che gli istituti avevano. Già ciò è tanto più grave, in quanto già dal 1926 era stata istituita la scuola di metodo Romagnoli per insegnanti ed educatori dei ciechi, a cui gli istituti avrebbero dovuto attingere il personale direttivo, didattico e di vigilanza, evitando così di affidare compiti educativi assai delicati a monache che spesso erano ignoranti, presuntuose e a volte anche cattive. oppure a studentelli ed altri individui non troppo interessati al compito affidato, che spesso esercitavano il potere in maniera dispotica e senza il giusto equilibrio. Se, come ho detto, l'assunzione del personale col diploma della scuola di metodo avesse riguardato non solo gli insegnanti, ma anche assistenti e vigilanti, avremmo avuto certamente educatori pienamente compresi del loro compito, avendo assimilato presso la predetta scuola di metodo le varie problematiche inerenti all'istruzione, l'educazione e la rieducazione senso-percettiva dei ragazzi ciechi. Tali educatori sarebbero stati certamente capaci di comprendere le varie esigenze dei ragazzi nelle loro diverse necessità fisiche, psichiche e mentali, e sarebbero stati in grado di correggere col dovuto garbo e in maniera efficace le varie situazioni anomale che ciascun ragazzo poteva presentare. Così avrebbero provveduto ad attivare qualunque forma di attività indicata, individuale e collettiva, che potesse robustire il fisico, sviluppare l'intelligenza e rallegrare lo spirito. In questo ambito avrebbero frenato gli sfrenati e stimolato coloro che tendevano all'inerzia. Avrebbero compreso la carenza di maturità mentale e relativo infantilismo e avrebbero posto in essere tutte le metodiche atte a colmare le lacune. Una condizione avrebbe certamente reso la vita dell'istituto vivibile ed anche gioiosa per tutti e non solo per i meglio dotati e più capaci di adattamento ai sacrifici che anche un buon istituto comporta. Penso comunque che senza eccessi di sorta, in ogni caso, l'accettazione e l'adeguazione a principi regolamentari dell'istituto potessero anche essere intese come condizione formativa per la normale crescita fisica e mentale dei giovani, che si dovevano preparare ad affrontare ben altre difficoltà nella vita che sarebbero andati a vivere. È certamente risaputo che la partecipazione dei ciechi alla vita richiede una preparazione morale, culturale e rieducativa del tutto particolare, per poter affrontare con possibilità di successo le inevitabili difficoltà che la vita stessa nella sua globalità presenta. È infatti una buona preparazione che può farci accettare e convivere pacificamente con la minorazione visiva, che nella sua gravità richiede un carattere forte e un'adeguata preparazione morale, culturale e professionale. Doti queste che non si ottengono senza l'impegno di una forte volontà che consenta di affrontare i sacrifici che l'acquisizione di tali doti richiede. In considerazione di ciò, pur con tutti i difetti che gli istituti hanno potuto avere, non mi sento di stigmatizzare tutto il loro operato. Personalmente sento invece, nonostante i disagi che pure c'erano, di manifestare la mia riconoscenza per avermi saputo educare e formare tanto da essere stato in grado di conseguire nella vita risultati ottimali, sia professionalmente che socialmente. Ad ogni modo, ciò non significa che io desideri il ripristino dei vecchi istituti, anche se ritengo che tali istituzioni sono meglio deputate all'istruzione e alla formazione dei ragazzi ciechi. In conseguenza, ritengo auspicabile il ripristino degli istituti, non così come erano, ma rinnovati, aggiornati e adeguati alle esigenze della vita moderna, affidati a personale tiflologicamente e psicologicamente preparato, in modo da assolvere un giorno, in maniera ottimale, i loro compiti istituzionali, senza implicare sofferenze né fisiche né psichiche per i ragazzi che volessero andarvi. A questo fine, gli stessi istituti dovrebbero avere preferibilmente carattere interprovinciale o al più regionale per consentire ai ragazzi di poter tornare settimanalmente in seno alle proprie famiglie. È chiaro che oggi non si può non tener conto delle nuove esigenze che una società progredita comporta. Pertanto sarebbe impensabile poter ripristinare i vecchi regolamenti che limitavano esageratamente la vita della comunità. In questo contesto di aggiornamento dovrebbero essere soddisfatte nel miglior modo possibile le esigenze personali dei ragazzi. Gli stessi dovrebbero frequentare la scuola pubblica e il loro inserimento potrebbe avere un buon successo, potendosi avvalere per lo studio dell'aiuto che il personale specializzato può assicurare nell'ambito dell'istituto. Per meglio favorire la socializzazione, sarebbe opportuno che, previa autorizzazione genitoriale, si consentisse al ragazzo non vedente di recarsi in casa dei suoi compagni vedenti e che a questi si consentisse l'ingresso in istituto per uno studio in comune con i ragazzi non vedenti, nonché consentire di andare con gli stessi compagni vedenti o con i loro genitori al cinema o al teatro. I nuovi istituti dovrebbero principalmente impegnarsi primo ad abituare i ragazzi ad avere cura della propria persona, in modo da essere autonomi nel soddisfacimento delle esigenze personali ed apparire sempre ordinati. Secondo, a correggere le frequenti posture anomale, eliminando anche gli eventuali polimorfismi. A favorire un comportamento sempre normale nelle diverse situazioni. Fine lato B.